intitolato questo decimo studio, ed è la prima parte perché la seconda parte ci sarà sabato prossimo, a Dio piacendo, attacco frontale al santuario. Di quale attacco si può parlare? Non dell'attacco dei babilonesi al Tempio di Gerusalemme, o l'attacco dei romani al Tempio di Gerusalemme, sempre che era stato ricostruito nel 70 d.C. No, noi vogliamo alludere a un altro attacco, è l'attacco al santuario celeste. E questo attacco, udite, udite, ma lo avete già udito, non viene tanto da fuori quanto da dentro. Fratelli, noi dobbiamo parlare questa mattina e sabato prossimo di una pagina ingloriosa del nostro movimento. Sabato scorso abbiamo parlato del movimento avventista nel suo complesso e con il messaggio straordinario che è chiamato a predicare. E io sono fiero di essere membro della Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno e di esserne uno dei predicatori da tanti anni. È da più di 60 anni che io appartengo alla Chiesa Avventista, ma trovo la Chiesa Avventista una Chiesa con un messaggio unico, con un messaggio bellissimo, ma naturalmente è la Chiesa contro la quale si scagliano tutte le frecce del diavolo. Abbiamo letto, riletto, studiato e ristudiato nel capitolo 12 dell'Apocalisse, versetto 17, che il diavolo si infuriò contro la donna e andò a fare guerra col rimanente della progenie di lei, che serve i comandamenti di Dio e ritiene la testimonianza di Gesù. Noi quando in genere pensiamo a questo testo, pensiamo alla persecuzione prima della fine. Ci sarà la persecuzione, senz'altro, ma la persecuzione non avviene soltanto prima della fine. E poi che cosa ne sappiamo noi? Quando verrà la fine? Non lo sappiamo. Sappiamo però, e lo abbiamo detto finendo lo studio di sabato scorso, sul movimento avventista e sulla sua unicità, che il diavolo cerca di dividere la Chiesa. Quindi l'ira di Satana contro la Chiesa non si manifesta solo con la persecuzione, si manifesta anche con le eresie interne. E noi incominceremo a parlare di queste eresie questa mattina. Non è una pagina gloriosa, ma è una pagina, un paginone di storia avventista, e noi dobbiamo studiarla, domandiamo al Signore di aiutarci. E io leggo, per incominciare questa prima parte dell'attacco frontale al santuario, il testo di riferimento che trovo nella seconda epistola di Pietro, al capitolo 2, dal versetto 1 al versetto 3. Però ci furono anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra di voi falsi dottori che introdurranno occultamente eresie di perdizione e, rinnegando il Signore che li ha riscattati, si attireranno addosso una rovina immediata. Molti li seguiranno nella loro dissolutezza, a causa loro la via della verità sarà diffamata. Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole false, ma la loro condanna già da tempo è all'opera e la loro rovina non si farà aspettare. Parole molto chiare, molto forti, che devono mettere in guardia la Chiesa di tutti i tempi e soprattutto del nostro tempo. Diamo subito una sintesi dello studio che pensiamo di fare con l'aiuto del Signore. Fratelli e sorelle, la chiave di volta dell'escatologia avventista, alla quale è ancorato il resto di tutta la sua teologia, è la dottrina del santuario e della sua purificazione. L'avventismo è un sistema di verità intimamente correlate tra di loro. Attaccatene una e le pedine del domino cadranno l'una dopo l'altra. Se voi attaccate il santuario dove sta svolgendosi il giudizio, la logica vi costringe ad attaccare la legge che costituisce la base del giudizio. Fin dai suoi inizi il movimento avventista ha dovuto combattere dall'interno contro diversi suoi uomini di grande talento, che però hanno cercato di scardinare questa chiave di volta della sua teologia. Ma la battaglia purtroppo non è finita. Noi citeremo solo alcuni dei più noti avversari della dottrina del santuario, che non solo fecero perdere tempo prezioso alla Chiesa, ma cercarono addirittura di destabilizzare l'organizzazione della Chiesa. Un tentativo, cioè, di colpo di Stato non riuscito, che però, con l'aiuto del Signore, ebbe per effetto di fortificare la fede nel movimento avventista e nella sua missione di predicare con maggiore forza il ritorno di Cristo. Ma dovemmo subire delle grosse perdite. Il testo di riferimento che abbiamo scelto dice: ci saranno anche fra voi falsi dottori, come ci furono fra il popolo di Israele falsi profeti, che introdurranno occultamente eresie di perdizione. Molti li seguiranno e a causa loro la verità sarà diffamata. Ma il pericolo, ripeto, non è passato. C'è ancora e ci sarà nell'immediato futuro. Questo è il chiaro avvertimento dello spirito di profezia, al quale facciamo bene di fare attenzione. E guardate l'astuzia del diavolo: ha sempre scelto come veicolo di queste eresie uomini di grande talento, dei pastori, dei professori, delle nostre scuole e anche dei laici. Come mai? Vedremo come mai. Noi non passeremo molto tempo per confutare le loro accuse, perché ogni buon avventista che conosce la dottrina del santuario capisce che non bisogna spendere molto tempo, poi non è il nostro compito, per confutare queste eresie. Però ha scelto sempre uomini di talento, uomini con posizioni nel movimento, sia nella Chiesa, sia nella scuola. Intelligenti, capaci, predicatori, scrittori, insegnanti, teologi, amministratori, e che vi devo dire di più? Che però non furono capaci di tenere questi talenti sotto il controllo dello Spirito Santo e del buon senso anche. Uomini che hanno perso la bussola. Chi troppo in alto sal cade sovente precipitevolissimevolmente, cioè hanno fatto tutti una brutta fine, ma hanno fatto male alla Chiesa, hanno ritardato l'opera. Perché quando c'è gente che si bisticcia non si va a evangelizzare, e invece il compito della Chiesa qual è? Di annunciare l'Evangelo. Il movimento avventista è stato suscitato per annunciare l'Evangelo del Regno in tutto il mondo, non di finire lì nelle accademie teologiche, nelle accademie, nelle facoltà di teologia, nelle università, a spaccare un cappello in quattro e poi a finire con delle osservazioni puerili che innalzano l'uomo e abbassano il Dio. No! Il compito del movimento avventista è quello di predicare il ritorno di Cristo, ma è quello che il diavolo non vuole che noi facciamo. Altrimenti che razza di diavolo sarebbe? Che avversario sarebbe? Un avversario stupido. Purtroppo è tutto fuorché stupido. Stupidi siamo noi quando gli diamo retta. Quindi uomini di talento, ma che hanno usato male questi talenti, si sono inorgogliti, hanno perso la testa, hanno perso l'equilibrio, come vedremo. Quali sono queste obiezioni ridotte all'osso che si fanno sul santuario celeste? Io le ho riassunte in quattro punti. Giudicate voi che razza di teste possono partorire queste conclusioni. La prima obiezione: non c'è un santuario nel cielo. Si tratta di un'allegoria. Mi pareva. Quindi salta fuori Origene o Origene con la sua scuola allegorica. Non c'è un santuario nel cielo. Come non c'è un santuario nel cielo? Ma basta aprire l'Epistola agli Ebrei, basta aprire l'Apocalisse e lì si vede se c'è o non c'è un santuario in cielo. Va bene, ma come discutete voi con gente che dice è un'allegoria? E chi lo stabilisce se è un'allegoria? Ci sono delle parti allegoriche, attenzione, nella Bibbia. Ma che sia tutto allegoria, specialmente quando si tratta del santuario, lì è da provare. Ma voi capite? Con una simile concezione biblica, allegoria, e voi troncate la discussione, è un'allegoria. Chi lo dice? Lo dici tu. La tua allegoria contro la mia non allegoria. E vediamo coi testi della Bibbia se c'è o non c'è un santuario nel cielo. Seconda obiezione. Dio è dovunque, anche in noi. Noi quindi siamo il Tempio di Dio, siamo noi il santuario. E qui giocano sulle famose parole dell'Apostolo Paolo, vi ricordate, ai Corinzi? Noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. D'accordo? Ma non è l'alternativa al santuario in cielo, no? È un'altra cosa, parla di santificazione. Non parla di dogmatica, non parla di teologia. Terza obiezione. Il santuario di Dio è la Chiesa. Quindi non soltanto noi, singolarmente, ma la Chiesa nel suo insieme è il santuario di Dio. E anche qui giocano sulle parole di Esodo capitolo 25, dove è scritto: mi facciano un santuario affinché io abiti in mezzo a loro, però attraverso il santuario. E il santuario che Mosè ha fatto costruire nel deserto era una copia del modello che gli era stata mostrata sul monte. Quale modello? Il modello del santuario celeste. Quarta obiezione, e qui si attaccano in modo particolare gli avversari del santuario celeste: Gesù all'ascensione andò direttamente nel luogo santissimo. Fermiamoci un attimo a constatare il peso terribile di queste quattro obiezioni su tutto il messaggio avventista. Diciamo brevemente, l'Epistola agli Ebrei e l'Apocalisse sono pieni di riferimenti al santuario celeste e ai suoi arredi, i candelabri, l'altare, l'arca dell'alleanza, eccetera. La dottrina del santuario celeste è molto importante perché, riassumendo, contiene tutto il piano della salvezza, dal principio alla fine. Nel cortile avviene la confessione dei peccati. Nel luogo santo è prefigurato il ministero di intercessione di Cristo, la sua giustizia accettata e la nostra santificazione. E nel luogo santissimo invece il giudizio investigativo. Se uno afferma che Gesù Cristo è entrato direttamente nel luogo santissimo all'ascensione, cade il suo ministero di intercessione di Cristo, l'opera della santificazione del credente. E diciamo che le affermazioni degli oppositori toccano direttamente, per non parlare di altro, dell'autorità e dell'ispirazione della scrittura che viene messa in discussione. C'è scritto che c'è un santuario, c'è scritto che ci sono gli arredi del santuario, c'è un ministero del santuario e tu non ci credi. Allora è colpa tua, è una cosa soggettiva. Come puoi dire che non c'è un santuario in cielo? C'è il santuario. Allora non credi alla Bibbia. Perché vuoi discutere quello che c'è scritto? Poi tocca il ministero di Cristo in favore dell'uomo, poi tocca direttamente i 2300 giorni anni, è il profetismo biblico, crolla tutto, crolla il giudizio investigativo, crolla il ritorno di Cristo, crolla il giudizio e crolla lo spirito di profezia. E fermiamoci un altro attimo per dire che tutti gli oppositori alla dottrina del santuario sono tutti oppositori allo spirito di profezia. Non ce n'è uno che si sia opposto alla dottrina del santuario senza opporsi allo spirito di profezia. E non ce n'è uno che si sia opposto allo spirito di profezia che non si sia opposto alla dottrina del santuario. Sempre, sempre, dappertutto. Sia stato uno, sia stato l'altro, sempre con questi sentimenti. Però io mi vorrei soffermare, prima di enunciare brevemente i nomi di questi uomini che hanno fatto tanto male a se stessi e alla Chiesa di Dio, mi vorrei soffermare sul loro carattere, su quello che è lo spirito di questi oppositori. Perché lì mi sembra la falla dalla quale l'acqua è entrata nella barca e l'ha fatta affondare. In questi uomini c'erano gli stessi sentimenti che portarono l'apostasia nei primi secoli e all'apostasia della post-riforma. Quali? E la parola di Dio ci insegna che è sempre una caduta della spiritualità che porta all'apostasia, i quali si sono lasciati guidare da sistemi interpretativi estranei alla scrittura. Noi sappiamo che la scrittura si spiega con la scrittura, questo era il principio di William Miller, e invece questi uomini privilegiarono il principio interpretativo simbolico allegorico di cui parlavo prima. Poi privilegiarono i pedanti principi della filosofia scolastica medioevale, ripresi in pieno dalla scolastica protestante della post-riforma, per finire al sistema interpretativo, storico, critico e della teologia liberale che abbiamo ampiamente studiato recentemente. Questi uomini si lasciavano guidare da quello. Allora, abbiamo detto che erano uomini noti, uomini di talento, che rivestivano cariche di grande responsabilità nel movimento avventista, ma avevano capito la parola di Dio e in un modo particolare avevano capito il messaggio avventista o no? Perché poi noi riprenderemo i tentativi che vengono fatti oggi e che purtroppo saranno fatti anche domani, secondo quello che dice lo spirito di profezia. Allora, diciamo che questi uomini, e lo dimostreremo, sono caduti in un sogno come dire, di onnipotenza intellettualistica. Voi sapete che l'intellettualismo ha fatto, fa e farà molto male alla Chiesa. Cioè uomini e donne che si levano per giudicare una dottrina. Che cosa c'è dentro di loro? Che cosa vogliono questi uomini e queste donne? Che cosa vogliono? Prima di tutto, specialmente degli uomini dei quali parleremo, avevano un'ottima opinione di sé. E voi sapete, questa è la strada che conduce alla perdizione. Chi ha un'ottima opinione di sé non è autostima, non è autogratificazione, ma è mancanza di umiltà. Guai a quelli che hanno un'ottima opinione di sé. Quindi un grande egocentrismo. Io e poi gli altri. Un grande orgoglio, una grande superbia della propria conoscenza, ambizione, brama di potere e rifiuto dei consigli dello spirito di profezia. Avete mai trovato voi delle persone nella Chiesa che rifiutano un consiglio? Non soltanto non lo chiedono, ma quando qualcuno si azzarda a darglielo, non lo accettano, non lo accettano, lo rifiutano. Quindi persone egocentriche, con un'autoesaltazione enorme, caparbi e con una buona dose di megalomania. Voi direte, ma la sorella White non diceva niente a queste persone? Fratelli e sorelle, come non diceva niente? Ma la sorella White passava delle notti intere a piangere, a pregare e a supplicare queste persone per iscritto e a voce: fratello, il Signore mi ha mostrato che lei non deve fare questo, il Signore mi ha mostrato che lei non deve fare quell'altro, guardi che lei è su una strada pericolosa, è una china che porta alla morte, fratello si ravveda. Niente, avete mai parlato con una persona testarda? È proprio testarda per quello, non accetta consiglio, non accetta niente. Poi queste persone, lo vedremo, nella loro autoesaltazione enorme, pensano di essere dei martiri, pensano di essere degli incompresi, dei geni incompresi, che si levano sulla massa ignorante, e questo come fa a condurli alla salvezza? Come fate a riprendere persone simili? Quante volte, fratelli e sorelle, è successo questo nei nostri tempi, nei tempi passati? Io mi ricordo, non so se vi ho raccontato una volta, la storia di due giovani insegnanti a Villa Aurora, qui da noi, credo che fossimo alla metà degli anni 60. Io ero membro del comitato direttivo della scuola, perché ero il rappresentante dei giovani di tutta Italia. E si sapeva per certo che questi due insegnanti non credevano. Non soltanto non credevano nella dottrina del santuario sulla quale si fermavano esaltati, ma erano giovani che avevano 30 anni, poco meno, poco più. Niente, non c'era niente da fare. E allora il comitato direttivo, visto che questi andavano avanti con le loro idee, si diceva: ma com'è possibile che questi qui, che non credono a questo, a quello, a quell'altro, continuino a fare i professori in una scuola avventista, ma vadano a insegnare altrove? Voi cosa avreste detto? Che gli avreste dato una medaglia? Non me lo dite. Non credi? Mi dispiace, ma vai altrove. Gli abbiamo gettato l'ultimo salvagente, abbiamo detto: il fratello professore Vaucher verrà da queste parti, incarichiamo lui di parlare con questi giovani. E ubbidiente, il maestro Vaucher accettò e disse: ma non so cosa potrò fare, comunque tentiamo. E parlò, o per dire meglio, ascoltò. Poi dette il suo rapporto e disse: ma fratelli, io ho potuto fare poco perché parlavano sempre loro e io non riuscivo a dialogare, non riuscivo a dire niente, consigliare. Ma chi li consigliava? E dette la sua impressione, dice, ma per uno forse c'è ancora qualcosa da fare. E sbagliò per eccesso. L'altro, secondo me, non c'è assolutamente più niente da fare, perché infatti lasciò la Chiesa, andò nella vita politica, diventò un ateo, eccetera, eccetera. L'altro poi lo seguì, insegnò fuori. Dove siano adesso questi due giovani che avranno quasi, una sessantina d'anni, sono quasi pensionati? Non lo so. Un esempio per dire. Ci sono persone con le quali è difficile parlare, perché non ascoltano, parlano sempre loro, hanno sempre ragione, hanno il complesso di superiorità, tutti gli altri sono delle nullità, sono degli ignoranti, via! Io vorrei citare alcuni nomi di questi oppositori di questa pagina ingloriosa dell'avventismo. A metà degli anni 1860 ci fu un certo Snook e un certo Brinkenhoff, membri ufficiali della conferenza dello Iowa, che cascarono su questa dottrina della non fede nel santuario. Poi un nome che divenne tristemente famoso, 1887-1889, fu Audley Cartwright, era un pastore, uno dei più noti ed efficienti evangelisti dell'avventismo, noto predicatore. Poi un altro, arriviamo nel nuovo secolo, 1905, Albion Fox Ballinger, predicatore nato, gentile, era pure bello, dicono i biografi, nonostante una giungla di baffi troppo cresciuti. Ecco, immaginate questo baffone, predicatore nato, bello, attenzione a certi belli, perché sono peggio di certe belle. Qui il complesso di Narciso va alle stelle. Quindi un uomo che aveva un talento enorme di comunicazione. Scenderemo nei particolari la volta prossima. Poi, inizio del 1900, il dottor John Harvey Kellogg, che era sui 50 anni, era il medico non soltanto più famoso del movimento avventista, ma era uno dei medici più famosi degli Stati Uniti di America. Era il direttore del nostro sanatorio di Battle Creek ed era un uomo che aveva delle attitudini semplicemente straordinarie. Passa il tempo e arriviamo negli anni 1940, 1960, sempre sulla questione del santuario. Un laico australiano, certo Bryn Smith, un laico australiano, e il professore era un teologo australiano, insegnava alla scuola di Avondale in Australia, il professor Desmond Ford, insegnante in una nostra grande scuola. Uomini di grido, e io mi ricordo ancora quando 120 amministratori, professori, teologi, presidenti di unione, uomini di responsabilità di tutto il mondo si riunirono su una montagna per dargli modo di spiegarsi e lo hanno supplicato di tornare sulle sue vedute. Questo ce l'aveva con il Daniele capitolo 8, versetto 13, versetto 14, niente da fare. E dovete poi lasciare il movimento avventista, perché non si può stare con persone che non condividono le proprie idee. 120 contro uno, si vede che questo si sentiva un apostolo, e non vi dico la fine che fece anche lui, vedremo le cose con più calma la volta prossima. Io vorrei adesso arrivare a leggere un testo che mi sembra focalizzi spiritualmente e intellettualmente il problema di questi uomini che si lasciano influenzare e perdono la bussola, perdono la fede, perdono tutto. Secondo Pietro, leggiamo il testo che segue, Seconda Pietro capitolo 2, dal versetto 17 in avanti. Ascoltiamo bene l'Apostolo Pietro, ispirato dal Signore, che parla contro questi falsi dottori di tutti i tempi. Costoro sono fonti senza acqua e nuvole sospinte dal vento. A loro è riservata la caligine delle tenebre, con discorsi pomposi e vuoti adescono mediante i desideri della carne e le dissolutezze quelli che si erano appena allontanati da coloro che vivono nell'errore. Promettono loro libertà, mentre essi stessi sono schiavi della corruzione, perché uno è schiavo di ciò che lo ha vinto. Se infatti, dopo avere fuggito le corruzioni del mondo mediante la conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo, si lasciano di nuovo avviluppare in quelle e vincere, la loro condizione ultima diventa peggiore della prima, perché sarebbe stato meglio per loro non avere conosciuto la via della giustizia, che dopo averla conosciuta voltare le spalle al santo comandamento che era stato dato loro. È avvenuto di loro quello che dice con verità il proverbio: il cane è tornato al suo vomito e la scrofa lavata è tornata a rotolarsi nel fango. Parole estremamente dure, ma realistiche, che contemplano che cosa? Il vero carattere di coloro che gettono le eresie che portano all'apostasia nel popolo di Dio. Fratelli e sorelle, noi abbiamo perso degli anni preziosi verso la fine del 1800 e l'inizio del 1900 a causa di tutte queste diatribe interne. Io riassumo, ma cercate di vedere, di capire le tensioni psicologiche, teologiche, la tensione nervosa anche dei fratelli dirigenti, avendo a che fare con queste eresie. E il bello o il brutto della faccenda è che erano dirigenti della Chiesa questi, erano dirigenti della Chiesa, uomini di grido, e questo mi fa pensare a Core, Datan e Abiram, che si erano ribellati contro Mosè, cugino di Core, perché pretendevano il sacerdozio. Non erano della famiglia di Aronne, erano leviti, ma non della famiglia di Aronne, quindi non potevano ambire a essere sacerdoti, e fomentarono una ribellione con 250 principi che volevano destabilizzare il popolo di Israele. E così facevano questi, vedremo nei particolari cosa furono capaci di fare questi uomini che negavano il santuario, che negavano la presenza di Cristo nel luogo santo, che dicevano è andato subito nel luogo santissimo, e cincischiavano e facevano del gesuitismo. Dentro che cosa avevano? Avevano del marcio. Diciamo le cose come stanno, poveramente, avevano del marcio, non credevano a niente, perché abbiamo detto e ripetiamo che se voi togliete la chiave di volta della teologia avventista, che è la teologia del santuario, crolla tutto, crolla la legge, crolla il sabato, crolla il perdono dei peccati, il ritorno di Cristo, crolla tutto. Questi, pur prendendo uno stipendio, pur facendo parte di comitati, pur insegnando nelle nostre scuole, questi non credevano. Non è che noi possiamo fare come i dittatori, se è dissidente, via, al muro. Eh no. Cosa fece il Signore col diavolo, con Lucifero, quando si ribellò? Gli dette modo di manifestare le sue idee, poi prese dei provvedimenti, così deve fare il movimento avventista. Ma quanto tempo perso, quanto tempo sacrificato all'evangelizzazione, quante volte membro di comitati come sono stato per tanti anni, quante volte mi dicevo: prendi la tua Bibbia, vai a evangelizzare, scegli un cinema, un teatro, una piazza, una sala qualsiasi, la strada, predica l'Evangelo. E dovevo stare lì, perché ero membro di quel comitato. Voi ci credete? A questa mia tristezza interiore? Avrei voluto prendere la mia Bibbia e andare a trovare malati negli ospedali, le vedove nelle case, povera gente che non aveva niente, e dovevo stare lì a combattere contro i caparbi, non sempre intestarditi su questi problemi di cui stiamo parlando, ma avevano lo stesso complesso di inferiorità. Però a un certo momento le parole di Gesù ci sono di guida e dicono: nulla è occulto che non abbia essere rivelato. E io mi immagino questo teologo, questo Desmond Fort, davanti a 120 o forse più o meno nostri fratelli dirigenti, suoi vecchi colleghi, amici, che cercavano di aiutarlo, e invece erano lì e non si fece aiutare. Che il Dio ci aiuti ad essere fermi nella parola di Dio. Che il Dio ci aiuti ad essere i difensori e non gli attaccanti frontali del santuario celeste. Perché ci fu uno che si azzardò a toccare l'arca del patto, che secondo lui sarebbe caduto, Uzza, vi ricordate? E restò fulminato. Che il Dio ci aiuti a restare fedeli a questa chiave di volta, solida, straordinariamente solida, vigorosa, e avere pazienza, ma essere decisi con quelli che purtroppo perdono la fede, non soltanto nel santuario, ma in tutto il resto. È la mia preghiera. Amen.